Allora, prima della preparazione, alcune cose. Sto vedendo che cosa vorreste sentire? Questo è il consiglio del Rav. Allora, riguardo il Reshimot? Reshimot, ok. Ancora? Allora aspetta che me lo scrivo. Reshimot, fissata Metziut, percezione della realtà. E poi ancora educazione. Questo, impareremo, non c'è nulla tranne lui. Cos'altro? Apprendimento, Ishtokekut. Il gruppo, sempre parliamo del gruppo. No, ragazzi, dai. Cosa riguarda le donne? Qualcosa dalle donne. No desiderio? Maxon, barriera. Sinsum Alef, prima restrizione. Massac, schermo. Correzione troppo generale. Shina. Divinità. Non so come fare lo spelling. Shina. Arvut. Garanzia mutua. Spada, azione assoluta. Ah, ad andare in tutte le parole che conoscete. Ma no, l'argomento è cruciale. Allora, Ashpa, adesso cos'è? B, cosa facciamo? Ok. Ok. Proveremo. Come desideri. Come voi desiderate. Noi abbiamo imparato che la luce superiore, che è d'azione, ha creato il Kli, il vaso, che è il desiderio di ricevere, il desiderio di aver piacere. E allora questo vaso è evoluto fino al punto che raggiunge il nostro stato e si è frammentato ed è diventato integrale. In questo Kli c'erano due parti. Una parte vicina alla luce, chiamata Galgalta Enaim, e un'altra parte che è il desiderio puro, chiamato Achap. Così, questo è il desiderio di d'azione, dove la luce ancora funziona, e questo e il desiderio di ricevere, che è sempre una creatura. E come loro diventano integrali e si sono rotti, segue che dentro di noi, dentro gli esseri umani in questo mondo, prego, prendete il volume alto, se no mettete il volume alto, se no il mio monitor solo, no? No, no, il microfono. Allora, c'è una parte dentro di noi che è nella dazione e nella ricezione. E così tutto quello che facciamo è dentro l'ego. Noi sappiamo come dare agli altri in modo di ottenere qualche beneficio da loro. Questo è il mio Gagata Enaim, che anche lavora in un modo che io desidero dare qualcosa a un altro in modo da ottenere un certo profitto. Questo è quello che stiamo facendo. Noi otteniamo, integrati uno con l'altro, in modo di trovare beneficio più possibile da uno dall'altro. Così, in modo di correggere noi stessi, noi entriamo in un gruppo e nel gruppo noi ci integriamo solo nel nostro Galgal Tainaim e Yahav non lo usiamo. Non saremo coinvolti in questo. Se noi abbiamo successo solo essendo integrati nel nostro condiviso Galgal Tainaim, solo nei vasi di dazione, come li chiamiamo, e noi non usiamo i nostri vasi di ricezione, noi solo costruiamo il vaso reciproco e non tocchiamo i nostri vasi di ricezione in nessun modo. Questo è chiamato dare verso loro. E su questa condizione, solo su questa condizione, superi la barriera e la spiritualità è aperta tutta a noi. Questo è chiamato non fare al tuo amico quello che ho odiato a te. E questo è chiamato il giusto. È chiamato attraversare la barriera. Come se non esistesse. Non faccio nessun dolore agli altri, non domando niente, io semplicemente non tocco su di loro. E non è una dazione, non è ancora amore, non è ancora connessione. Ancora è non di meno un'ascesa al di sopra del mio ego, la ragione al di sopra che io non uso. Se noi ci connettiamo in un certo qual modo, che in questa parte comune noi cominciamo a sentire il mondo superiore, il mondo spirituale. Questo è chiamato attraversare la barriera. Noi l'abbiamo attraversato, cioè stiamo lavorando solo al di sopra dei nostri fasi di ricezione, sopra il nostro ego. Il nostro ego è qui. L'ego di tutti. Così una volta che superiamo la barriera qui sentiamo luce di Nefesh o anche la luce di Ruach o la luce di Neshama. Questa è Naran. In accordo con il lavoro, lo sforzo del lavoro, lavoro significa dentro l'ego, così, quando io salgo al di sopra del Maxom, barriera, e qui è la ragione del mondo di Asiya, della luce di Nefesh, e il mondo di Yetzirah, la luce di Ruach, o il mondo di Briah, con la luce di Neshama. Questo è chiamato miei vasi di Gagat Enaim, vasi di dazione nel quale io ricevo la spiritualità. Questi sono un livello molto molto alto. Questo è chiamato attraversare la barriera e correggere le Shimot, collettivo di Gagat Enaim. La collezione di Gagat Enaim. Cos'altro? Allora, adesso Reshimo niente, coperto, Maxom fatto, Massac fatto, Tzimtzumalef di sicuro, perché questo significa non lavorare con il mio egoistico desiderio di ricevere. E bene, allora, torniamo qui. Così, questo è come e funziona nel mondo spirituale. Livelli, perché sempre di più, come abbiamo parlato, dal mondo di Ensof. C'è una discesa nel nostro mondo fino a 125 gradini e poi devo salire al di sopra dal nostro mondo al mondo di Ensof, io salgo ai stessi 125 passi e allora nei miei tre vasi di Asiya, Yetzirah, Briah, sopra Azilut e sopra c'è Adam Carbon, e tutti quanti hanno 5 parti. Così adesso io sono sempre raggiungo la luce di Nefesh, Nuar, Ruach, Neshama. Così io ho raggiunto questo punto. Questa è la correzione di Gagat Enaim. Gagat Enaim. Adesso io devo correggere un'altra parte molto importante. Questa parte che è chiamata Galdenheim.
Questi sono i polmoni, sono leggeri, kelim pesanti, che io all'inizio, inizialmente non volevo occuparmene perché erano molto egoistici, che si chiamano Ahab. E con loro io non me ne sono occupato. Adesso inizio a correggerli, e quindi correggendo il kelim di Ahab, lì ci sono due tipi di kelim, e allora io vengo nel mondo Atzelut con la luce che si chiama la luce del livello di Chaya. Scriviamo qui Chaya ed Yehida. Ancora due luci che io ottengo. E poi tutte queste luci si uniscono in unico. Tutte le luci si uniscono in una cosa unica che si chiama luce dell'infinito. La somma delle luci. E questo stato si chiama Gmar Tikkun, la fine dell'azione. E così facendo arrivo a uno stato che era precedente, talmente come il creatore ha creato a me, la sua luce riempiva tutti i miei desideri e per questo io ero in tutti questi desideri, in tutti di loro ero corretto come una corretta e giusto collegato sistema, come un ismo armonico funzionano tutte le rotelle senza che nessuna si può muoversi senza l'altra. La più piccola non può fare niente. Senza la più piccola non si può fare niente, così come con la più grande delle rotelle. Quindi gli basta lì il massacro quanto ha. Insomma, allora, come le linee che continuamente sono connesse l'una con l'altra, ed erano interconnesse ed si giravano in armonia, ogni rotella capisce tutto il sistema. Vi lo immaginate così, una grande quantità di rotelle dentate e tutte si trovano in un movimento continuo. E ciò che pensa una, tutte le altre pensano immediatamente, nessuna inizia e nessuna finisce, non c'è una conseguenza delle cose, sono tutte insieme, perché loro, incluse in una mente, in una ragione unica che li mette in moto, e cioè il creatore che fa questo, e ci porta a noi in una funzione, ci mette in moto, in questa maniera che tutti noi giriamo così, ecco, così come le rotelline dentate, una rispetto all'altra, perché la luce superiore ci detta come girarci, come fare questo interattivo reciproco movimento. Tutti, ognuno nel movimento suo, però tutti in armonia ed in unione completa l'uno con l'altro. E questo era il primo stato nel mondo dell'infinito. Perché è infinito? Perché non c'è limite. Lì c'è la idealità, l'armonia in tutto, perché la ragione superiore del creatore aziona in tutte le creature e loro semplicemente adempiono ai comandi, come nel nostro mondo. Come nel nostro mondo aziona inanimato, vegetale e ad animale livello, tutti loro azionano in base al loro istinto, con i comandi della natura. E poi è avvenuto ciò che noi chiamiamo il secondo stato, quando la luce superiore, quando la luce superiore è andata via, queste rotelle, loro già non sono più unite tra di loro, perché non c'è una ragione superiore che li potesse unire, che li controllasse, che può vedere dove si muovono ognuna in armonia con l'altra. Anche l'armonia è andata via, questo unico, e quindi sono rimasti come i piccoli bambini senza la madre. Sono dei banditelli cattivi, ragazzacci. Sapete questi, come diventano questi ragazzi? E questo siamo noi in questo mondo. Il creatore se n'è andato, si è allontanato, noi non lo sentiamo, lui non è presente nelle nostre sensazioni. E noi vediamo che veramente questo stato c'è, dove non c'è nessuno, non c'è punizione, non c'è perdono. Ognuno fa quello che gli dice la testa, che lui considera che è giusto. Perché così? Perché, dice Rav, la questione è che noi stessi riveliamo come noi dobbiamo essere uniti. Cresceremo senza la madre, ci uniremo senza di lei come i bravi bambini, in una buona connessione e positiva connessione tra di noi. Se riesce questo, allora noi diventeremo così tanti uguali ed intelligenti ad adulti come lei stessa. Ma da dove noi possiamo prendere questa ragione? Non ce l'abbiamo noi questo. Pausa. Manca l'audio. Ecco, tornato. Allora, nel gruppo, essere in unione, come se tu fossi, fai finta che sei buono, sei bravo, ti abbracci, fai seminari, unione degli amici ed altre azioni. Perché? Per far sì che alla fine dei conti, alla fine delle fini, alla fine dei fini, vedere che noi non siamo capaci di unirci da soli. A noi ci manca una forza, la forza dell'unione, cioè la ragione della madre, del padre anche. La forza non ce n'è. Se noi arriviamo a questo stato che non siamo capaci di unirci, questo va bene. Noi abbiamo molto paura che se l'umanità rivelerà che non è capace di correggersi, allora inizierà un caos. E il male che si rivelerà, non è possibile prevedere quello che accadrà. I cabalisti dicono che addirittura la guerra mondiale, di tutto può essere. Per questo noi abbiamo bisogno di spiegare la scienza della Kabbalah, che tutti sappiano che noi non siamo capaci di correggere noi al mondo. ma noi dobbiamo soltanto chiedere che quella luce superiore là dove non siamo capaci di unirci, che lui ci unisse. Cioè, io rivelo il Chesaron dove deve arrivare l'unione, e la unione viene dall'alto. Perché il Creatore ha fatto questo proprio così? Perché noi raggiungiamo la connessione così facendo, la connessione anche con Lui, la sua ragione, le sue sensazioni, e ci eleviamo al suo livello, al suo stato, a quella dimensione prealta dove Lui si trova. Cioè, qua noi ci troviamo sotto un punto interrogativo molto grosso, e questo si chiama la preghiera, l'elevamento della man, la richiesta, la preghiera. Se noi arriviamo a uno stato che noi dobbiamo essere connessi, come nella prima situazione, come in primo stato, noi vogliamo che qui ci sia la stessa situazione come prima. Questo si chiama che noi chiediamo la ravut, la garanzia, la connessione tra di noi. Consiste nel fatto che tutte le rotelle dentate si muovessero in maniera sincronica, l'una con l'altra, l'una verso l'altra. Questo è ciò che noi vogliamo, come essere uniti in tal maniera che ognuno sentisse tutti gli altri e si gira insieme agli altri, non uno dietro all'altro, uno dopo l'altro, ma che io sentissi, che io senta tutto quanto, e come pensano tutti, così penso anch'io, nello stesso secondo, il desiderio e il pensiero deve essere unico, nello stesso istantaneo, per tutti quanti, insieme, nello stesso momento. Come può essere una cosa del genere? Soltanto se il Creatore, la luce, viene e sarà presente tra di noi e riempirà tutti noi insieme. In maniera uguale, in maniera, la stessa maniera. E questa è la richiesta, questa necessità si chiama innalzamento della man, la preghiera, e allora viene la luce e ci riempie. Quella luce che è andata via praticamente, ritorna e riempie, ci riempie a noi. E allora noi arriviamo a uno stato corretto, ma noi abbiamo raggiunto a questo stato, noi abbiamo sentito la necessità di Lui, noi siamo quelli che abbiamo controllato a Lui e abbiamo rivelato a Lui, l'abbiamo costruito, soltanto la forza superiore che mancava per farla venire e riempire tutti i nostri desideri, tutte le nostre tendenze di realizzarle, tranne questa c'era tutto. E così noi abbiamo passato il cammino attraverso la garanzia, unione, unità, innalzamento della mano, la preghiera. Che altro volevate sapere? Aspa, l'adazione. L'adazione si chiama che io voglio riempire il Chesaron del prossimo. Io voglio girarmi insieme a lui. Per esempio, due rotelle dentate che vogliono girare insieme. Ecco, così. Come io posso girare? Questo sono io. Come io posso girare insieme agli altri in corrispondenza al loro movimento? come poterlo sostenere. Io mi devo includere, aderire a lui, aderire alle sue sensazioni, nella sua mente. Come noi possiamo capire e sentire, come io posso ricevere questo. Capire che ognuno è composto di due parti. Così noi aiutiamo l'uno all'altro. Ognuno, uno dentro all'altro, così in maniera tale che io devo entrare nel cuore dell'altro, ricevere ciò che quello che a lui chiede nel suo cuore, e allora inizio a riempirlo, come per esempio Ima, che vive nel piccolo, vive e lo sente, il piccolo si include nei suoi desideri ed adempie e fa ciò che lui vuole. Proprio in questa maniera noi dobbiamo unirci, includerci, entrare uno dentro l'altro, che ognuno sentisse i desideri del prossimo. Il desiderio del prossimo, ad esempio, sento il desiderio del prossimo e lo riempio subito. E così ognuno per tutti. Alla fine dei conti ce ne esce fuori. Ci risulta che io devo includermi in tutti. In tutti gli altri, invece qui sono io. Così anche tu rispetto agli altri, anche lei rispetto agli altri. Ognuno acquisisce questo desiderio e pensiero di tutti quanti. Per questo ciascuno diventa come tutto il mondo. Questo si chiama inclusione, includersi reciprocamente. Quando ciascuno si include in tutti gli altri. Della garanzia abbiamo già parlato. Shekinah, la Shekinah. Tutto il nostro cli comune, tutti i nostri desideri, tutti i pensieri, tutte le nostre tendenze, tutto ciò che è creato dal Creatore, questo generalmente, sostanzialmente è una cosa unica, un grande desiderio. E questo grande desiderio unico è quel posto dove deve venire la luce e riempire. La luce che viene e riempie si chiama il presente, colui che è venuto qui. Cioè, lui viene in questo cli, si colloca, è presente, sta là dentro. Ma quel desiderio dove lui si colloca si chiama Shekinah, cioè il posto della sua presenza. Shekinah, non lo so nemmeno come scriverlo, dicerà. Questo è un meno, è il polo negativo, come per esempio una donna, e questo è l'uomo che lo riempie. Cioè tutti i nostri kelim, tutti noi insieme rispetto al Creatore, Shekinah, Nekiva, la qualità femminile che chiede il riempimento, che venisse e lo riempisse. Perché ci chiamiamo Nekiva? Perché ci chiamiamo qualità femminile? dal concetto, dalla definizione della mancanza, qualcosa che manca, che non c'è, di mancanza che non è presente, che ha bisogno di un riempimento. Ma riempire ci pensa la luce superiore. Altro? Ecco, Shkina, Ishtokikut. Noi così impareremo tutta la Kabbalah, domani poi non avremo più niente da fare. Il desiderio è creato dal Creatore, noi lo disegniamo in questa maniera. Questo è il desiderio in sé, di per sé. Io scrivo desiderio, razon. Questo è stato creato dal Creatore. E lui ha riempito, sempre lui ha fatto riempire con la luce.
Questa situazione si chiama il mondo dell'Einsof, perché tutto il desiderio, quello che viene da parte del Creatore, tutto lo ha riempito per mezzo della luce, con la luce. Però anche il desiderio e anche la luce, questo ripieno, tutto proviene dal Creatore. Non c'è creatura, non c'è creazione ancora. Pertanto il Creatore tira su, tira fuori la luce. Fuori. Questo è e questo clic rimane vuoto. Realmente così. Così. Questo significa che la luce ha fatto la sua restrizione? Simtsum. Perché ha fatto questo? Perché questo desiderio, questo cli, questo vaso, per se stessa possa chiedere di volere la luce, di rivolerla in bocca proprio, attrarla. Io adesso ho un amico e questo mi porta qualcosa per provare, mi dice che qualcosa, mi dice guarda prova questa cosa, è qualcosa di incredibile, io così ho un desiderio per questo, poi dopo che me l'ha detto, io sono disposto a provarlo, io mi fido di lui. Che questo so che è buono, io lo prendo, lo assaggio, io con questo sento un sapore specifico, questo sapore significa luce di Nefesh, perché ho ricevuto questo in forma passiva, cioè me l'hanno dato, il Creatore ha creato il desiderio di ricevere e lo ha riempito. Pertanto, questo processo si chiama Nefesh. Dopo che io ho provato, il mio compagno, il mio amico se n'è andato via, lui quando si è ritirato se n'è andato via, io comincio a sentire immediatamente che io lo voglio per me stesso. Io lo desidero, lo voglio. Comincio ad anelare, a bramare questo. Questo significa anelo, ishtokekut, desiderio ardente, un grande desiderio. che viene dal tuo e dopo viene da me. E io ho bisogno di correre verso questo piacere e io credo che torni a me. Adesso che io corro e rivoglio questo piacere e lo riporto a me, io non lo sento come luce di Nefesh, no, se no che, ma invece lo sento come in accordo la mia carenza e la mia mancanza è qualcosa di grande. Questo si chiamerà allora Naranhai, perché il piacere si misura in accordo al mio desiderio. Puoi stare di fronte a me anche qualcosa, qualsiasi cosa, però io non la voglio, io ho appetito. Può trovarsi di fronte anche qualcosa di poco, di piccolo, semplice, però io ho tanta fame e io trovo in lui mille sapori. Pertanto noi diciamo che la luce non ha nessuna misura, se no che il kli, il desiderio, più la brama, l'anelo, questo è quello che fa osservare il piacere nella luce, e in questa luce io sento 125 gradini. Pertanto, fino a che noi non chiediamo questa luce in una forma più esasperata, semplicemente questa non si scoprirà. Questa è la condizione della stressione della barriera. Finché noi arriveremo a una brama vera, un desiderio ardente verso il Creatore, verso la luce, allora la luce si aprirà. Abbiamo altre cose? Questo era Ishtokekut, desiderio ardente. La percezione della realtà, già abbiamo parlato di questa. È un tema molto intricato, dice. C'è bisogno di avere un'anima sensibile per questo, per poter cominciare a toccare questa cosa, qualcosa di tangibile. L'uomo dovrà già sentire che sta di molte bucce qui, di molti strati, che esiste dentro e anche fuori. E in tutti i mondi, a volte io colgo soltanto questa sensazione che ho qui, e a volte anche sento qualcosa che si trova per fuori di me. Tutti questi esercizi che noi vogliamo, nel quale vogliamo noi includerci insieme agli amici, e noi proviamo con questi esercizi a uscire da noi stessi e stare dentro agli altri. E dopo di tutto questo si fa per poter uscire da noi stessi verso il mondo esterno, uscire da questa bestia. E sentire questo che si trova fuori da noi, perché l'uomo, il livello dell'Adamo è qualcosa di spirituale, per questo lo chiamiamo Adamo. Noi non siamo chiamati Adamo in accordo alla Kabbalah, noi in accordo alla Kabbalah siamo animali o bestie, animali. Adam significa somigliante al Creatore, simile al Creatore. Nella misura nella quale noi ci somigliamo al Creatore, noi cominceremo a sentire Lui. Se avremo qualche percezione della realtà esterna, perché fuori dell'Adamo si trova solamente il Creatore. fino a che noi sentiamo che tutto questo Adam si trova anche dentro al Creatore e fuori del Creatore non c'è niente a parte Lui. Siete stanchi? Questo è solo l'inizio. Allora, cosa vogliamo fare? È più gradevole stare nei workshop, vero? Sì o no? Sì? Voi volete che giriamo le cose? Che cosa volete fare? Sì o no? Workshop? No? Ok, no, va bene. Non lo sapete, va bene. Sì? Allora, magari faremo uno workshop così, che così come qui nel quale voi ogni gruppo e gruppo, vabbè, dopo lo faremo, dai, ogni gruppo che prepari vere domande che noi faremo questo dopo. Adesso vedremo un altro grande concetto chiamato Ashpa, d'azione. Non l'abbiamo chiarito fino in fondo ed è qualcosa di molto importante. Noi abbiamo disegnato questo, ve lo ricordate? Questo disegno nel quale io mi includo, mi incorporo con tutto il mondo, con tutti, con i loro desideri, con i loro pensieri, con mente e cuore che loro hanno. E questo tutto si converte in qualcosa di mio, in qualcosa di mio. Tutto si dà forma in una cosa, in uno. E con tutto questo io mi trasformo come tutta la stessa realtà, come tutto il mondo, con rispetto al Creatore. Per mezzo di cosa io faccio questo? In che modo faccio questo? Nel fatto che io mi includo con gli altri e che sto disposto a ricevere le loro carenze, i loro pensieri, i loro desideri, come la madre che si include nei suoi figli, nei suoi bambini, nei suoi figli. Una volta loro stavano dentro di lei, dopo lei li ha fatti nascere, e non significa che lei li veda fuori. Lei dopo tutti sente fisicamente, non sente solo fisicamente, sente internamente, spiritualmente, così esistono, come se fossero ancora dentro di lei. E allora, in tal forma noi cerchiamo di includerci con gli altri, con tutti. Questo significa inclusione, itkalelut. Con questo noi arriviamo alla situazione nella quale noi sappiamo dare a loro. Noi possiamo così dare allora a tutti, dice il Rav. Dare e dare a tutti, a tutte le anime, a tutti i desideri che si trovano al di fuori di noi. Perché per dare qui io devo avere qualcuno a cui dare, ho bisogno di avere qualcuno a cui dare, e io per mezzo di questo ricevo dal Creatore una luce molto grande, luce infinita, che passa attraverso di me verso tutti. E allora io, con rispetto agli altri, mi converto come se fossi il Creatore. Io per questo do e riempio tutti, li sento tutti, e riempio tutti. e così ognuno di noi con rispetto agli altri. È certo che non, noi tutti siamo diversi e che nessuno potrà stare al posto di un altro. Ognuno ha qualcosa di speciale in lui. In questa parte che lui ha, unica, questa parte unica che lui ha, per la quale potrà unirsi e comunicarsi agli altri e dare solamente ciò che lui è capace di dare. Questa specifica parte, lui, diventa come il creatore, come rispetto agli altri, a loro. Pertanto la saggezza della Kabbalah ci dice che è proibito, è vietato pressare le persone, opprimere le persone, se no che l'educazione dovrà essere libera. Solo per mezzo dell'arvut, l'aiuto reciproco, questo stesso ripieno mutuo, perché se tu stai facendo qualcosa fuori, al di fuori di questo, tu con questo distruggi le sue possibilità di stare connesso correttamente con gli altri. Dare al mondo quello che lui è capace di dargli, soltanto dare al mondo ciò che sei capace di dare, svegliarsi verso il rango, il livello del creatore da se stesso. E allora abbiamo chiarito che cos'è il concetto di dazione, Ashpa'a, in quello che l'uomo dà agli altri e riceve tutta questa grande luce dagli altri per mezzo di questo. E così questo lo fa sentire come il creatore rispetto agli altri, e allora quello che lui dà agli altri è questa stessa Ashpa'a, cioè questa stessa dazione per portare l'uomo a un potere tale. Noi, per poter portare questo potere all'uomo, noi abbiamo bisogno di portarlo all'educazione. Educazione, scriverà. Cioè, senza questa pressione, cioè noi dobbiamo educare i bambini, come dice il proverbio, educarli in accordo a loro stessi. Svilupparli in accordo a ciò che si trova dentro di loro, non pressarli, non obbligarli, non inculcare cose strane, non romperli. È un'educazione speciale. Noi dobbiamo apprendere, imparare come. Dobbiamo imparare come dare questa educazione agli altri. E se noi faremo questo, agiremo con rispetto ai nostri bambini, così loro veramente saranno completi, avranno successo. Loro con facilità sentiranno le forze occulte della natura, perché noi gli insegniamo come con facilità come comunicare con le persone, come comunicarsi con le persone, come sentire gli altri, come sentire questa forza generale. Pertanto ci vengono dati questi strumenti per stare vicini alla luce. E questo è il compito speciale. Non gli manca all'uomo nel nostro mondo niente al di fuori del che sappia come comunicarsi, collegarsi con gli altri, e allora sicuramente lui avrà successo in tutto, perché questa è la correzione del mondo. Se tutto quello che noi facciamo al di fuori di questo solamente ci porterà più confusione per noi, e a noi ci sembrerà che avremo successo in qualcosa, ma scopriremo che è il contrario, vedremo che è il contrario. Siamo arrivati già a una crisi, a problemi molto molto grandi, e così sarà ogni volta. Ok? Così abbiamo passato con voi quello che mi avete chiesto di spiegarvi. Che cosa volete di più? Al di fuori di dormire? Sì? No? Sì, dai. Canzone? Che canzone? Lai la 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 la.
Non sento. Bere un bel bicchiere di caffè forte, un caffè forte, e poi il seminario. Va bene? Io volevo soltanto dire che Rabash, il mio maestro, ha fatto per noi, per i suoi alunni, un esercizio così, ogni settimana, proprio nelle giornate di
riposo.
Noi andavamo alle 2:30 di notte, studiavamo fino alle 10 del mattino, dalle 10 fino alle 11. Un po' si mangiava qualcosa, una merendina, qualcosa, un dolce, e poi andavamo a casa, che era circa le 12, mezzogiorno, e poi all'1:30 era un'altra lezione ancora. Cioè, a te ti basta il tempo soltanto per andare a casa, dire ciao e ritornare. Ritorniamo alla lezione. La lezione fino alle 2:30, poi di nuovo c'è una pausa circa lontana, allontano, lui non va più a casa, oppure sulla sedia c'è posto. E ci sono altri che vanno a casa, ritornano e così fino alle 9:00, tornano a casa, circa per 2 ore. Di notte, lezione e conversazione, si sente attratti. Io vi dire, io ero con lui, a fianco a lui, 12 anni, era come un esercito. Dopo